Abbiamo intanto con noi, salutiamo Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi. Ben trovato Alberto, grazie per essere in nostra compagnia ancora una volta, buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno anche a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, lo diciamo sempre, lo ripetiamo anche stavolta, il settimanale Riforma lo potete trovare anche online, il sito è riforma.it, tra l'altro ci sono anche le informazioni per chi volesse abbonarsi e alcuni articoli particolarmente significativi. E con Alberto Corsani prendiamo in considerazione intanto il tema principale in prima pagina insomma di questa settimana, la luce che illumina la nostra notte. È il testo della predicazione per il culto che ha aperto sabato l'Assise della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. La postura di chi interpella, di chi cerca una risposta, è quella necessaria. E lo facciamo con fiducia davanti a Dio. Allora, è un sermone che ha proposto Daniele Garrone. Perché avete voluto proporlo in prima pagina per questa settimana?
Allora, diciamo che confessiamo anche che c'è una motivazione pratica, nel senso che l'Assise, che è il nuovo nome dell'Assemblea della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che avrebbe dovuto svolgersi un anno fa, ma la pandemia lo impedì, l'Assise si concludeva soltanto ieri con il pranzo, e noi siamo obbligati invece a andare in stampa lunedì sera, quindi non potevamo arrivare a seguire su questo numero di settimanale tutta la chiusura dei lavori. Però i lavori si erano aperti nel modo, fra l'altro, più confacente, cioè con un culto e con una predicazione, che come avviene peraltro nell'Assemblea delle Chiese Battiste, nel Sinodo Valdese Metodista, insomma, nel Sinodo della Chiesa Luterana. È prassi che le sedi decisionali possano lavorare illuminate dalla parola biblica e dalla riflessione a tu per tu al cospetto di Dio. Dunque si è scelto di avere in prima pagina il sermone del presidente della federazione, che è anche professore di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia, e si vede perché ha pescato un testo di Isaia. Questa predicazione su un versetto che è nella mente di tanti, insomma, che ricorre, sentinella a che punto è la notte, Isaia 21, diciamo, ha una valenza anche metodologica, cioè questa riflessione che era pensata in apertura dei lavori, e come dicevo, questi lavori affrontavano anche dei temi dell'attualità che ci vengono imposti, la pandemia, è subentrata la guerra, diciamo attualità del mondo molto molto pesante. Ecco, di fronte a questa attualità ci si deve porre in relazione con la Bibbia in un modo che non sia banale, e cioè, dice Garrone, bisogna evitare il rischio di piegare il testo biblico a quelle che sono le nostre visioni, anche le più giuste, anche le più sensate, anche le più produttive, ma che sono sempre nostre, e bisogna invece ingaggiare una specie di corpo a corpo con il testo biblico, soprattutto se è oscuro. Questo testo è oscuro non solo perché c'è la parola notte che ricorre, ma è di difficile lettura, di difficile interpretazione, ma nessun testo ci può essere estraneo. È troppo comodo fermarci a quelli che ci sembrano, come dire, naturalmente esplicativi per la nostra vita quotidiana. Quello sarebbe un automatismo per cui piegheremmo, e ogni tanto, ahimè, ci caschiamo e lo facciamo, piegheremmo il testo alle nostre visioni terrene.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma la domanda che è piuttosto chiara, a che punto è la notte, a che punto è giunta la notte, viene posta questa domanda alla sentinella, e la sentinella risponde in maniera un po' enigmatica: viene la mattina, poi anche la notte, se volete interrogare, interrogate pure, ritornate, venite. Già una risposta, sì, come dire, che spiazza.
Che complica più, che invece di rispondere complica ancora di più. E qui è probabilmente, diciamo, tutta la difficoltà, ma anche tutto il fascino di accostarsi a questo testo. Notte e giorno sono messe insieme come parte di una stessa realtà, e del resto questo è, perché diciamo la ciclicità del nostro tempo è così. Però noi alle volte abbiamo l'impressione che la notte sia una lunga notte che stiamo attraversando, che quando viene giorno in realtà ci portiamo dietro tutto il peso ancora dell'oscurità, della non chiarezza, degli affanni. Diciamo, si potrebbe fare un trovarci un eco del deserto da attraversare,
sì, oppure anche lunga della settimana creativa, no? Quando si parla di fu mattina e poi fu sera, quindi sarebbe l'ottavo giorno in mano alla storia degli uomini, che è un disastro, diciamo così, no?
Tendenzialmente va a complicare le cose
molto.
Alberto, qual è uno dei punti che maggiormente ti ha colpito in questa sessione di Garrone, professor Garrone?
E proprio questa necessità di porsi in ascolto, di non pensare, allora intanto di non avere subito delle risposte pronte e quindi non utilizzare la Bibbia come pastiglie, come alle volte vediamo fare con la psicologia e la psicanalisi, pilloline per risolvere i problemi e zac, prendi il versetto e sei a posto. Allora, questo è il livello più banale, sicuramente no, ma soprattutto, insomma, rivalutare un atteggiamento di esitazione, di aspettativa, di capire che se questo testo non ci parla subito, ci ritorniamo, ma prima o poi ci parlerà, cioè evitare di voler attualizzare a tutti i costi.
Quindi di strumentalizzare in qualche maniera anche il testo biblico.
È una strumentalizzazione anche
che sembra persino ovvio, però ecco, visto che si parlava di attualità, no? Finora le elezioni in Brasile, gli evangelici in Brasile hanno fatto ampio uso del testo biblico per sostenere Bolsonaro, per esempio, no? È uno dei peccatucci che i cristiani si portano dietro da sempre, insomma.
Ce lo portiamo dietro da sempre negli ambienti più, diciamo, più fondamentalisti, come possono essere questi del Brasile, ma con accentuazioni diverse. Io penso a epoche in cui, a periodi in cui la politica entrava tantissimo nel discorso delle nostre chiese, il rischio c'era sempre. Però io ricordo anche molto bene un articolo che venne pubblicato su Gioventù Evangelica negli anni 70, la firma era Francesca Spano, una professoressa che venne a contatto, fece parte delle nostre chiese, lavorò moltissimo con la struttura di Agape, purtroppo non c'è più da diversi anni, che diceva: attenzione, perché Gesù non fu assolutamente il primo socialista, quello che lui predicava era qualcosa di molto più grosso, che richiede un atteggiamento e, come dice Garrone, una postura diversa. Mettiamoci in ascolto. Se si può fare una battuta con un attore che i vostri ascoltatori conosceranno e che è un grande affabulatore, Marco Paolini, che lo dice in Veneto, in uno dei suoi spettacoli in cui intercala l'italiano con la lingua veneta, lui diceva sempre: ti prima di parlare, tase, stai in ascolto e poi vediamo
se qualcosa di intelligente. Claudio, e poi dobbiamo mettere una canzone.
Devo dire che mi rimbalza, no? Domenica ero al culto della Riforma e l'altro professore, il professor Paolo Ricca, A un certo punto sì. ha detto, ma guardate che non siamo un'agenzia umanitaria,
come chiesa,
oggi, come chiesa, come 8 per 1000, ormai praticamente è stato delegato le chiese di questo, noi siamo qui per annunciare Gesù.
Dunque c'è l'esigenza che il testo biblico non sia,
esatto.
Come dire,
dirottato. Poi che c'entra, facendo quello automaticamente
fai tante altre
esprimi
cose,
l'Evangelo,
certo.
No?
Va bene, questa è la preoccupazione che emerge da più parti e mi sembra interessante darne conto. Io direi, adesso ci ascoltiamo una canzone degli Zero Assoluto appena prima di partire e poi torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore di Riforma, perché diciamo sul numero di questa settimana c'è anche un servizio, un ampio servizio sull'assemblea della conferenza delle chiese protestanti dei paesi latini dell'Europa. Riconoscere e riconoscersi, e allora forse anche qualche notizia su cos'è questa assemblea della conferenza delle chiese protestanti dei paesi latini d'Europa. Tra poco, su RWS.
Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte di quella sera e tutte le parole. Ed è bastato un solo sguardo, solo una volta non lo scordi più. Rincontrarsi nei pensieri più, ritrovarsi come ieri. Anche se non può più tornare, basta una volta non lo scordi più. Quella sera tutte le parole più. Sia stato un piano studiato per farti del male. Se tu di sicuro tu sei stata più sincera nel dire le cose. E ora che vuoi vincere tu, vincere tu. Ormai più chiedermi se mai ce la farò e se domani, domani forse ritornerò. Magari un giorno poi, poi me ne pentirò, ma ne valeva la pena rischiare tutto o no. Appena prima di partire, basta una volta e non lo scordi più. E non lo scordi più. Se è stato un piano studiato per farti del male. Se tu di sicuro sei stata più sincera nel dire le cose. E ora che vuoi vincere tu.
Torniamo a parlare con Alberto Corsani, direttore di Riforma, e ci siamo lasciati poco fa con una riflessione a proposito della predicazione del pastore Garrone, che è presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Era in corso in questi giorni l'Assise, in cui Insomma, ci sono stati tante discussioni sulla missione della Federazione delle Chiese Evangeliche in un frangente storico come questo. Non è l'unico incontro che c'è stato in questi giorni, c'è stato anche la conferenza delle chiese protestanti dei paesi latini d'Europa ed c'è un resoconto su Riforma di questa settimana. Alberto Corsani, che cos'è questa conferenza delle chiese protestanti dei paesi latini?
Allora, questo è un organismo che riunisce delle chiese, per lo più utilizzando la lingua francese, ma non solo, diciamo le chiese dei paesi che parlano lingue neolatine, quindi andiamo dal Portogallo e Spagna all'Italia, Belgio per quello che è la componente di lingua francese del Belgio, soprattutto la Svizzera francese, cioè la Svizzera romanda, e in parte anche il cantone di Friburgo. Un tempo c'era anche la Romania, che parla una lingua neolatina, e adesso non c'è più questo rapporto, questa adesione, e oltre all'Italia. Da parte dell'Italia sono membro della conferenza che si chiama SEPLE, alla francese, BMW, insomma, le chiese battiste metodiste e valdesi.
Ecco, BMW è molto interessante BMW, come sigla.
Che non è tedesca, è neolatina.
Con la V normale, non con la V.
Vabbè. Ecco, ma perché questa organizzazione di chiese che evidentemente riconoscono delle specificità nelle sfide che devono affrontare?
La specificità è che con una vistosa eccezione che adesso vi dico, queste chiese si trovano in una situazione di netta minoranza, in una condizione di netta minoranza. Pensiamo a quanti siamo come evangelici in Italia, ma anche in Portogallo, ecco, ma anche in Belgio, pure se la Chiesa protestante del Belgio ha una lunga storia e tradizione. L'eccezione che vi dicevo è la chiesa riformata del cantone di Ginevra, che è come una chiesa di Stato, è una grossa potenza, anche se è soggetta al calo numerico di tutte le chiese, dalla chiesa cattolica in avanti. Però, diciamo, mentre lì c'è una situazione storica di, insomma, la Ginevra di Calvino e i suoi eredi e pronipoti, negli altri paesi si tratta di una situazione di netta minoranza, che non è certamente quella che poteva essere della chiesa luterana in Svezia o in Finlandia,
certo.
O della chiesa evangelica in Germania, che era più o meno attestata al 50% con la chiesa cattolica.
Ecco, questo crea una situazione di, come dire, comunanza di problematiche in queste chiese, che rischiano sempre di, come dire, implodere, nel senso di chiudersi in se stesse, no? Come a volte succede alle minoranze, no? Per difendere la propria identità ribadiamo quello che siamo contro tutto e tutti. Questo è un poco...
Cioè, chi sta dentro e chi sta fuori.
Appunto. Invece non è così.
Beh, diciamo che proprio per questo motivo che tu dicevi giustamente, le riflessioni degli ultimi anni, parlo degli ultimi 6-7 anni, sono partite da un gruppo di lavoro molto operativo, anche molto concreto, intorno al tema della comunicazione e dell'utilizzo dei media. C'è stata una prima consultazione non assembleare, ma di, diciamo, pastori, giornalisti e pastori che fanno i giornalisti, ma anche di amministratori di giornali protestanti, che si svolse a Losanna nel 2015. Andai io e poi organizzai l'anno dopo a Torre Pellice la seconda edizione, poi c'è stata a Lisbona, a Madrid, e quindi un gruppo di comunicatori, che sono appunto sia pastori sia giornalisti di professione, ragionano su come far sentire la voce di queste chiese. Quest'anno poi si è svolta, come avviene ogni 6-7 anni, si è svolta anche l'Assemblea Generale, che tra l'altro si è svolta in Italia, in Sicilia, al centro del Servizio Cristiano di Riesi. E da questa assemblea è poi scaturita l'elezione di un nostro pastore, il pastore Gianni Jean, che fu anche moderatore della Tavola Valdese una ventina d'anni fa, a presidente da qui alla prossima assemblea.
Benissimo.
Questo è un po' il quadro di questa fraternità o sorellanza fra chiese in una situazione molto particolare che motiva molto, ecco, motiva, non è una struttura molto grossa questa, però è fortemente motivato chi vi opera.
È molto importante per tutti, insomma, riuscire a tenere i collegamenti anche internazionali. Non va sottovalutata questa dimensione, e in questo senso appunto si colloca questo recente incontro della Conferenza delle Chiese Protestanti dei Paesi Latini d'Europa. Ovviamente i temi affrontati in questo numero di riforma sono tanti altri, noi abbiamo semplicemente scelto due degli argomenti, ma insomma vedo qua un'altra bella riflessione: denaro, fiducia e solidarietà, anche questo è un tema biblico ma anche molto molto pratico, insomma. Alberto Corsani, siamo costretti a concludere questo collegamento, però noi ci risentiremo con te e con la redazione di Riforma la settimana prossima. Per gli ascoltatori ricordo che è possibile visionare almeno alcuni degli articoli di Riforma nel sito riforma.it e poi trovare anche la possibilità, per chi lo desidera, di abbonarsi online oppure per la versione cartacea della rivista. Grazie davvero a Alberto Corsani.
Grazie a voi.
Grazie mille, a risentirci, a presto.